tuo parto e i primissimi mesi dopo il tuo parto sono momenti che non ti scorderai mai, che racconterai e racconterai e racconterai per tutta la tua vita. In questo podcast ti mostro come avere un'esperienza positiva durante il travaglio e durante il tuo parto e soprattutto nei primi mesi di vita del tuo fantastico bambino. Ciao mamma informata, io sono Bibi e sono un'ostetrica, sono la tua ostetrica preferita, ostetrica senza filtri. Buon ascolto!
Non servono a niente. La prima ecografia la puoi fare senza problemi tra la nona settimana e la dodicesima settimana. Dopo la morfologica non devi fare più nessuna ecografia. Non ha senso fare la glicemia per vedere se hai questo diabete gestazionale. Tampone per lo streptococco? Assolutamente no. Puoi partorire quando vuoi. Vuoi fare il parto in casa? Sì, assolutamente. Vuoi fare il travaglio a casa? Assolutamente. Vuoi fare un parto vaginale dopo il cesareo? Assolutamente sì. Vuoi fare un parto podalico? Assolutamente sì. Vuoi fare il parto naturale con i gemelli? Assolutamente sì. Vuoi rifiutare l'induzione? Assolutamente sì. Vuoi allattare al seno? Assolutamente sì. Vuoi allattare al seno esclusivamente? Assolutamente sì. Vuoi andare a casa dopo 4 ore che sei stata ricoverata dall'ospedale? Assolutamente sì. Vuoi rifiutare le doppie pesate in ospedale? Assolutamente sì. Vuoi fare un terzo stadio fisiologico, quindi non vuoi che ti mettano l'ossitocina quando hai partorito il tuo bambino per quanto riguarda la placenta? Assolutamente sì. Non ti vuoi fare mettere i punti in un primo grado e secondo grado di lacerazione? Assolutamente sì. Vuoi fare l'autosvezzamento? Assolutamente sì. Ciao, io mi chiamo Vivi e sono la tua ostetrica senza filtri preferita. Ciao.
Benvenute! Benvenute in questo fantastico episodio del canale YouTube e podcast, perché lo faremo insieme. Vi ho fatto ascoltare un video TikTok, reel di Instagram, reel di Facebook che è uscito settimana scorsa e come sempre ha suscitato domande, no? Ha suscitato domande, ha suscitato polemica, ma va benissimo così, perché il lavoro che faccio ovviamente è un lavoro in cui spesso quello che dico suscita polemica, suscita domande, suscita scalpore, però è il mio lavoro, giusto? Allora, facciamo una cosa, adesso vado a riprendere il video, no? Lo vado a prendere sul cellulare in realtà, perché quello ve l'ho fatto ascoltare da direttamente da Instagram. Vado a riprendere il video così che riusciamo, no, a rispondere in diretta a queste cose. Va bene? Ok. Allora, partiamo dalla prima fase, appunto, che dico, che la prima fase che dico riguarda appunto le beta. Non so se riesco a trovare questo video. Cercherò comunque, ragazzi, di essere più esaustiva possibile su tutte le varie cose. Vi ricordo che il video era provocatorio e sarcastico, ironico, ed era per far aprire gli occhi, no? Per far aprire un pochino le menti, cioè ho praticamente detto in un minuto quello che andrebbe detto, no? In un anno, giusto? Però l'ho detto in un minuto perché? Per farvi aprire gli occhi, per farvi aprire le menti ovviamente, però cerchiamo di dare contesto, no? Allora, la prima fase che dico è le beta non servono a niente, ok? Che cosa significa le beta non servono a niente? Ragazzi, le beta sono semplicemente un esame del sangue, ok? Che si fa per vedere il livello ormonale delle beta. Cosa numero uno, quando tu fai la pipì sul tuo stick, ok? Mamma informata. Stai andando a misurare il livello delle beta, ok? Quindi il tuo stick sono già le beta, va bene? Il tuo stick ti dice solamente che può essere che tu effettivamente sia incinta, ma non ti dà nessuna indicazione, no? Che in quel momento lì il tuo bambino è sano, che la gravidanza andrà avanti, ma soprattutto dove è stato impiantato questo embrione, ok? Quindi la cosa fondamentale è non sono tanto le beta non ci danno nessuna indicazione, ma io ti posso fare le beta anche tutti i giorni, ok? Ma tu il giorno dopo puoi comunque avere un aborto purtroppo, va bene? Quindi non è la beta che ci dà l'indicazione, ma è l'ecografia. Quindi qual è il senso di dire la beta non serve a niente? Mamma informata, il sangue serve a te, ok? Tieniti il sangue, soprattutto se sei incinta. La beta da sola non mi dà nessunissima indicazione. Quello che mi darà l'indicazione è l'ecografia. Perché quante volte abbiamo fatto le beta e sono risultate positive? Salgono, 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 salgono. Poi si va a fare l'ecografia e o non c'è battito o il bambino è impiantato nella tuba, ok? Quindi per quello che dico, la cosa fondamentale non sono le beta, ok? Ma è l'ecografia. Quando io vengo a fare l'ecografia, vengo a vedere dove è questo bambino, ok? Quindi la prima cosa che facciamo con l'ecografia, la datazione, giusto? Andiamo a vedere dove è questo bambino, dove è impiantato, perché purtroppo, purtroppo, mamme informate, potrebbe anche essere impiantato in un luogo sbagliato, per esempio la tuba. Se è impiantato in un luogo sbagliato come la tuba, purtroppo dobbiamo suggerire la terminazione di quella gravidanza, ok? Altra cosa che dobbiamo andare a vedere è il battito. Cioè, a volte le beta possono anche essere alte, a valori alti, che coincidono con la settimana, no? Di quel bambino. Ma poi andiamo a fare l'ecografia e non c'è battito. Ok? Quindi capite bene perché dico, le beta non servono a niente, non mi danno nessuna indicazione. Ok? Serve l'ecografia. Quindi questo è il primo, questo è il primo punto. Poi vediamo un attimino che cosa continua a dire. Dopodiché, dico appunto, la prima ecografia la puoi fare senza problemi tra la nona settimana e la dodicesima settimana. Che cosa vuol dire? Vuol dire semplicemente che spesso si va a fare queste ecografie a 4 settimane. 4 settimane non si vede niente, ragazzi, mi dispiace. Ma anche a 5 settimane si vede praticamente poco e zero. Quindi poi venite spaventate a morte, no? Su una cosa che bastava aspettare 8, 9 o 10 settimane in modo che noi potessimo effettivamente vedere qualcosa e vedere dov'è quel piccolo, ok? Quindi all'estero, per esempio in Inghilterra, l'ecografia si fa verso la 12ª settimana, ok? Non sto dicendo che è giusto o è sbagliato, sto dicendo semplicemente che fare un'ecografia troppo presto non ci dà nessuna indicazione e anzi spesso va a spaventare ancora di più te, mamma. Ti ricordo che quando tu sei spaventata e sei stressata, vai a intaccare il normale sviluppo dei tuoi ormoni, che sono quelli che devono mantenere la gravidanza, ok? Ecco perché bisogna cercare di stare più rilassate e tranquille possibile, ok? Quindi questo era il senso della ecografia. Poi continuo dicendo che dopo la morfologica non devi fare nessuna più ecografia, ok? Questo qua è stato proprio quello che ha fatto più scalpore, perché se io non avessi fatto di qua, perché se io non avessi fatto di là, perché se io non avessi fatto di là. Allora, mamme informate, partiamo da questo presupposto bellissimo. La gravidanza è una delle cose più belle di questo mondo, ok? 99% gravidanza dovrebbe essere fisiologica. Se abbiamo così tante gravidanze patologiche, vuol dire che qualcosa non va. Non so che cosa sia, ma qualcosa non va, ok? In generale, quando io parlo, mi riferisco alle gravidanze fisiologiche. Avete presente cosa sono le gravidanze fisiologiche, ragazzi? Ok? Io ho avuto gravidanze fisiologiche, tutte e due, ok? Pure la prima che c'erano i 3 fibromi, sembrava che bla bla bla. No, è una gravidanza fisiologica. Pure quella gemellare perché erano due bambine, bla, no, è una gravidanza fisiologica, ok? Ho avuto gravidanze fisiologiche, ovvero gravidanze senza grossi problemi, ok? Quindi io sto parlando di gravidanze fisiologiche. In una gravidanza fisiologica, quando hai fatto la morfologica, ok? Cosa ci serve la morfologica? Ci serve per andare a vedere dove è la placenta principalmente e per vedere tutte le strutture del bambino, ok? Nessuna evidenza ci consiglia di continuare a fare ecografie seriali. Lo sapete perché? Perché quelle dell'accrescimento purtroppo non possono essere definite tanto valide, perché il margine di errore è troppo grosso. Per cui, quando noi andiamo a vedere i benefici e il rischio, ok, di fare tali ecografie in continuo, ok, i benefici non superano il rischio. Capite questa cosa? Quindi per tale ragione, ok, non si fanno ecografie senza motivo. Non è che lo dico io, Bibi, ok? Cioè vi basta uscire dall'Italia per vedere che questa è la norma, ok? In Inghilterra, in Irlanda, in Australia, dopo la morfologica non si fa nessun'altra ecografia se non c'è un'indicazione precisa, ok? Quando vi dico che noi misuriamo con il metro, no? Non vuol dire che misuriamo con il metro e poi chi se ne frega di quel numerino. Significa che noi abbiamo i nostri margini di errori, d'errore, ok? Ciò significa che se con il metro risulta di 2 cm in genere, più grande o più piccolo, si manda a fare una ecografia di controllo, ovviamente, per vedere un attimino che cosa sta succedendo, ok? Quindi questo cosa significa? Significa non utilizzare le ecografie quando non ce n'è bisogno, ok? Perché vi ricordo che le ecografie sono ultrasound, ok? Quindi non si utilizzano quando non ce n'è bisogno, questo voleva dire, ok? Poi, tante di voi mi hanno detto, perché mi hanno scoperto qua, mi hanno scoperto di là, mi hanno scoperto... Ok, va bene. E poi cosa è successo? No, dimmi, no? Perché se anche io scopro questa determinata cosa, quello che io voglio capire, e questa è una domanda che io faccio sempre, no? Alle mamme. Ok, io scopro questa cosa, e quindi cosa ho fatto di diverso? Cioè, a parte magari farti altri 56.000 ecografie, no? Terrorizzarti a morte, dirti di qua, dirti di là, il rischio così, il rischio cos'ha, ok? Poi alla fine il bambino nasce, tutto a posto, va bene. Però a parte questa cosa qua, che cosa di concreto ho fatto io come professionista sanitario di diverso, no? Quando mi dicono, hanno scoperto che avevo il polidramnios, c'era troppo liquido, ok, cosa ho fatto? Cioè, io professionista, cosa ho fatto? Sono andata lì con una siringa e ti ho tolto via il liquido? Non ho fatto assolutamente niente. Non ho fatto assolutamente niente. Cioè, capite che cosa voglio dire? Quindi questo è il senso. Il senso è che a volte facciamo ecografie su ecografie su ecografie, quando poi tanto io non posso fare niente. Cioè, capito? Cioè, voi dovete capire questa cosa. Fino a che siete incinta, a meno che voi non volete interrompere quella gravidanza, non c'è nulla che noi professionisti sanitari possiamo fare la maggior parte delle volte. Capite il senso? Quindi questo era il senso di quello. E poi continuando, la glicemia. Ragazzi, la glicemia, quello lì lo sapete com'è, eh? Cioè, questo l'ho spiegato un sacco di volte. Voi non potete definire che avete il diabete gestazionale con 1, 2, 3, ma anche 5 punti di differenza. Voi non potete iniziare ad utilizzare l'insulina con 1, 2, 3 punti di differenza, ok? Perché questi valori che utilizziamo oggi nel 2023, nel 2013, ok? Erano valori normali. Allora io dico, cosa è successo dal 2013 al 2023? No, così ci siamo svegliati e abbiamo deciso semplicemente che tutte le donne devono essere diabetiche adesso. Ragazzi, cioè, questo è molto semplice, ok? E la semplicità è questo, che il diabete gestazionale, quello che viene diagnosticato oggi, nel 2023, non esiste. Quello non è diabete gestazionale. Quello non è diabete gestazionale, perché se noi andiamo a prendere gli stessi valori e li mettiamo a fianco a una persona normale, per noi non è diabetica. Ok? Non ci sono nessuna evidenza scientifica per quanto riguarda il valore del diabete gestazionale, come non ci sono nessuna evidenza scientifica per quanto riguarda l'evidenza e l'esistenza del diabete gestazionale, a dire il vero. È proprio una malattia che è stata inventata. Ok? Questo non lo dico io, eh? Lo dicono tantissime altre ricercatrici che sono sempre nel mondo dell'ostetricia e della ginecologia. Quindi potete andare a leggervi tutti i loro articoli. Ovviamente sempre se li sapete leggere, perché poi questa è la questione, no? Spesso mi chiedete, le evidenze, Bibi? Le evidenze? Sì, ok, tesoro, però le evidenze le sai leggere? Questo è il problema, va bene? Quindi, diabete gestazionale, ragazzi, non esiste, ok? Quello che viene diagnosticato adesso non esiste. Non sto dicendo che non esiste il diabete, eh? Il diabete esiste, va bene? Ma quello gestazionale, dove ti dicono, no, tu c'hai il diabete, poi ti mettono a dieta. Che poi anche lì c'è tanto da dire, va bene? Prendi una dieta e poi i tuoi zuccheri sono tutti completamente normali. Tu non hai il diabete gestazionale, ok? Tu stai benissimo. Non hai il diabete gestazionale, stai benissimo, ok? Poi per un punto, due o tre, non si può sentire che si dà l'insulina a queste mamme, va bene? Io, ragazzi, io sono qua per aprirvi gli occhi, capito? Poi l'altra cosa era il tampone per lo streptococco, ragazzi, no? Allora, tampone per lo streptococco potete trovare, c'è un altro, penso che c'è un podcast, no, che ho fatto con Ilenia, un'ostetrica che lavora in Inghilterra, poi c'è anche un altro video che ho fatto su YouTube in cui parlo di questo streptococco, ma comunque ragazze ci sono tantissime ricercatrici che ne parlano, ok? La questione è molto semplice, non ha senso fare il tampone quando sei fuori travaglio, con le acque intatte, ok? Non ha senso perché a 36 settimane, siccome è un batterio transiente, non ci dà nessuna indicazione della tua situazione vera. E poi lo sai qual è l'altra cosa? Lo sai qual è l'altra cosa? Che la maggior parte delle persone che effettivamente erano positive allo streptococco B, ok? Le nostre ricerche ci dicono pure che anche dando l'antibiotico durante il travaglio, a quanto pare non minimizziamo il rischio di infezione, ok? Ti ricordo anche che per veramente infettarsi, non solo bisogna essere effettivamente positivi e avere una carica effettivamente alta durante il travaglio, ma queste membrane devono anche essere rotte e il bambino deve venire a contatto con questa cosa. E in più, dopo che viene a contatto, deve anche sviluppare l'infezione, ok? Devono succedere un paio di cose, un bel po' di cose, che non è così semplice, va bene? Non è così semplice. Non sto dicendo che è impossibile infettarsi da GBS, no? Streptococco di tipo B. Sto dicendo semplicemente che un'infezione nel 2023 non è come un'infezione nel 1950, ok? Cioè, questi bimbini li prendiamo subito se dovesse succedere. Ma che soprattutto non ha senso continuare a fare questo tampone, perché tanto la maggior parte dei bambini che sono positivi sono da mamme che sono risultate negative alla 36esima settimana. Capite? Quindi questo è il senso di quello che sto dicendo, ragazzi. Io non dico mai cose senza senso, eh? Ve lo dico. Poi altra cosa, vabbè, il travaglio a casa, lo sapete, lo potete fare, il parto vaginale dopo cesareo, lo sapete ragazzi, si può fare, anzi addirittura le nostre nuovissime evidenze scientifiche ci suggeriscono di suggerire anche il parto vaginale dopo travaglio, anche dopo due cesarei, anche dopo tre cesarei, ok? Perché è molto meglio che fare un altro cesareo. Poi se il tuo professionista sanitario si trova meglio a fare un cesareo, quello è un problema suo, deve informarsi e aggiornarsi ragazzi, ok? Poi parto podalico, ragazzi, parto podalico lo dico ogni volta. Assolutamente sì, io lo so ragazzi, ragazze non vi preoccupate, io lo so che là fuori c'è chi dice no, il parto podalico no, queste sono tutte persone che non hanno voglia di aggiornarsi, ok? Che non hanno voglia di studiare, va bene? Che hanno voglia di tenere le informazioni così come sono. Noi professionisti sanitari abbiamo l'obbligo e il dovere di aggiornarci, ok? L'obbligo è il dovere di aggiornarci. A me, la gente che ha preso la laurea nel 1980 o nel 1990, io sono nata nel 1989. La gente che ha preso la laurea è 1989, per dirti. Ma lo sapete che le cose che dicevamo allora sono completamente l'opposto di quello che dicevamo adesso? Ok? Quindi che qualcuno mi venga a dire del parto podalico, ragazzi, si stanno riferendo a uno studio che non è neanche attendibile, che è stato fatto nel 2000. Siamo 23 anni dopo, ragazzi, 23 anni dopo. Ok? Quindi se tu mi vai a citare uno studio del 2000 che non è attendibile di 23 anni fa, io purtroppo non posso neanche ascoltare quello che stai dicendo, ok? Ragazzi, bisogna studiare, veramente bisogna studiare, cioè essere professionista sanitario, ragazzi tesori, vuol dire studiare, 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 studiare tanto. Io ogni giorno studio, ragazze, tutti i giorni studio. Tutti i giorni la prima cosa che faccio al mattino, sapete cosa faccio? Studio. Studio, ok? Poi l'altra invece è da rifiutare, no, cos'è? Parto naturale con i gemelli? Assolutamente sì, vabbè ragazzi, lo sapete, ve l'ho già dimostrato, no? Che si può fare il parto naturale con i gemelli, sia che sia monocoriale, quindi una placenta, e sia che sia bicoriale si può fare, ok? Anche perché ragazzi, alla fine io ho partorito una placenta, giusto? Quindi assolutamente ragazzi si può fare, non c'è bisogno di farsi indurre, ma sia mai che vi fate indurre con i gemelli, cioè, di cosa stiamo parlando? Ma veramente. Cioè, no, i gemelli devono nascere naturalmente, la mamma va in travaglio naturalmente, ok? Quindi assolutamente. E poi l'altra cosa che dicevo era rifiutare l'induzione. Assolutamente sì, ragazzi, lo sapete come la penso. L'induzione 95% delle volte è assolutamente inutile ed è offerta perché ovviamente legalmente preferiscono pararsi il culetto così offrendo l'induzione, perché nel caso loro possono dire: eh vabbè, ma noi abbiamo offerto l'induzione e lei che ha rifiutato. Ma nel caso in cui dovesse succedere qualcosa anche durante l'induzione, loro dicono: eh vabbè, ma lei ha firmato, noi abbiamo parlato dei rischi dell'induzione e lei ha firmato, ok? Quindi, ragazze, cercate di capire una cosa, mamme informate. La responsabilità è vostra, qualsiasi cosa decidete di fare, che dite sì, che dite no, la responsabilità è vostra. La legge italiana, ok, è una delle leggi più forti in assoluto nel mondo, che protegge al 1000% il professionista sanitario, ok? Lo protegge. Ecco perché voi non potete denunciare praticamente quasi mai. Capite cosa voglio dire? Ecco perché è importante che voi siate informate e che se prendete una decisione la fate veramente perché avete deciso che è la vostra responsabilità. E non perché semplicemente vi hanno obbligato a fare un'induzione e quindi voi non lo sapete, ma è la vostra responsabilità, ok? Perché ragazzi, io ci lavoro tutti i giorni con voi, va bene? E alcuni di voi mi hanno chiamato, mi hanno contattata, no? Per denunciare che è successo di qua, che è successo di là. Ma quando andiamo a vedere le carte, chi è che ha firmato l'induzione? L'hai firmata tu! E tra i rischi dell'induzione c'è scritto quello che ti è successo perché vuoi denunciare? Assolutamente sì! Stessa cosa per il cesareo. Chi è che ha firmato il cesareo? Tu. Nei rischi del cesareo c'è scritto quello per cui vuoi denunciare? Sì. Stessa cosa epidurale. Ragazzi, quando vi fanno l'epidurale, vi dicono tutti i rischi, no? Mal di testa permanente, mal di schiena permanente. È una chance su quanti mila? Sì. C'è il rischio? Sì. Capite? Però voi firmate, ragazzi. Quindi quando firmate qualsiasi cosa, avete firmato voi e purtroppo succede così. Dovete prendere la responsabilità, ok? Poi l'altra cosa, vuoi lattare esclusivamente al seno? Assolutamente sì, vabbè ragazzi, lo sapete, io sono una grandissima sostenitrice dell'allattamento al seno e per sempre lo sarò comunque, ok? Quindi c'è dell'allattamento al seno, nella mia pagina parliamo sempre, ne parleremo tanto. Si può allattare esclusivamente al seno? Assolutamente sì. Lo so che nel 2023 spesso si dice io non avevo latte, non avevo latte, non avevo latte, l'ho capito tesori miei, ok? Però vi posso assicurare, ok, che al momento troppe persone non hanno latte, ok? Allora, dov'è il problema? Il problema sta nell'educazione, ovviamente, no? Il problema sta in tantissime cose, però in generale il latte c'è, 99,9% il latte c'è. Quando il latte non si produce, ovviamente, no? Ci sono delle motivazioni, no? Che può essere non è stato stimolato abbastanza, oppure la mamma ha avuto un'operazione al seno, insomma, queste cose qua, ok? Però in generale il latte c'è. Quindi quello era per allattare esclusivamente al seno. Poi vuoi andare a casa dopo 4 ore dal parto naturale? Ragazze, in Australia, così come anche in Inghilterra, in Irlanda e sono sicura in tantissimi altri posti, a 4 ore, 4-6 ore dal parto, se tutto va bene, ma noi ti mandiamo a casa, noi non ti teniamo in ospedale, ok? Noi ti mandiamo a casa, va bene? Perché sappiamo benissimo che mandando le donne a casa, non solo in genere hanno l'aiuto di cui hanno bisogno, perché ragazze, parliamoci chiaro, noi ostetriche in Australia magari abbiamo dai 4 ai 6 pa alle 6 pazienti, in Italia ce ne hanno 10, 12, 15. Come pensi che ci abbiano tempo di stare dietro a te e al tuo allattamento? Punto di domanda, ok? Mandando le donne a casa sappiamo che hanno più supporto da parte delle persone che gli stanno vicino, che riescono a riposare meglio, ma soprattutto minimizziamo il rischio di infezione che si crea in ospedale. Questa è la motivazione per cui tantissimi paesi hanno preso questa scelta di mandare le donne a casa, soprattutto dopo un travaglio, un parto spontaneo, ok? Dopo 4-6 ore, ok? Quindi questa è la motivazione. Poi, se non ti mandano a casa, puoi firmare. Assolutamente sì, l'ho fatto con altre ragazze, hanno firmato, sono andata a casa, ok? Poi, puoi rifiutare le doppie pesate in ospedale? Assolutamente sì, ragazzi, lo sapete, le doppie pesate sono una cosa che si fanno solamente in Italia, ok? Non esistono nel resto del mondo, non c'è nemmeno evidenza scientifica per queste doppie pesate, sono veramente una cosa culturale che andrebbe abolita. Qualsiasi persona che vi dice: ah sì, perché la doppia pesata ci dà indicazione, indicazione di cosa? No, questa persona deve tornare a studiare, ok? Perché la doppia pesata non ti darà nessuna indicazione, ma come nemmeno il peso non ti darà nessuna indicazione di quello che sta succedendo adesso in quel momento, va bene? L'unica cosa che in genere, no, durante l'allattamento ti può dare un'indicazione di quanto il bambino sta prendendo sono i pannolini, ok? Quindi controllate i pannolini di questi bambini, per favore. Ok, poi terzo stadio fisiologico praticamente quando esce la placenta, ok? Quindi si può fare, io l'ho fatto con tutti i miei bambini, ok? Ragazzi, cioè perché si è iniziato a fare questo terzo stadio attivo, no? Perché si diceva è perché così, no? Preveniamo l'emorragia, ma cerchiamo di andare indietro a capire queste emorragie, tutte queste continue emorragie, da che cosa sono date? Sono date da questa medicalizzazione, sono date da questa introduzione eccessiva dell'ossitocina. E di tutte queste induzioni, l'utero è stanco quando ha partorito. L'utero è stanco, ragazzi. Ok, allora ci credo. Io non vi sto dicendo di andare a fare un terzo stadio fisiologico durante un'induzione o quando avete fatto già 10 ore di ossitocina. Assolutamente no. Noi qua stiamo parlando di un travaglio spontaneo, di un parto spontaneo. Ma un travaglio è un parto spontaneo, cioè il rischio che ci sia un'emorragia è veramente minimissimo. Ok? Se uno ha semplicemente partorito senza che gli dassero sulla pancia, senza che gli facessero episiotomia, senza che gli mettessero l'ossitocina, senza la ventosa, senza il forceps, senza tutta questa interventistica qua, ok? Madonna, partorisce, basta. E partorisce anche la propria placenta, ok? 99% dei casi. C'è poi quell'1% che non succede così? Assolutamente sì, ragazzi. Cioè, non è che tutto quello che dico io va sempre solo lineare. No, vi ricordo che io ho lavorato in ospedale per più di 11 anni, ok? So benissimo che cosa succede in ospedale, so benissimo come funziona, so benissimo come vanno i parti fisiologici e non fisiologici, ok? Io qui parlo la maggior parte delle volte ai travagli e i parti fisiologici, spontanei, naturali, ok? Poi continuiamo, ragazzi. Questo è lungo, eh? Quando. Ok. Non ti vuoi fare mettere i punti primo e secondo grado? Allora, ragazzi, qua chi fa i parti in casa non mette mai i punti alle donne, nel senso che primo e secondo grado non mettiamo i punti. Ragazzi, i punti inizialmente erano messi ovviamente, no, per far avvicinare la pelle. Anzi, vi dirò di più, ragazzi, fino a 11-12 anni fa mettevamo tutti questi punti discontinui. Ci siamo resi conto che facevamo solamente del male alle donne. Ma ragazzi, lo sapete tutto il male che abbiamo fatto a queste donne, alla loro povera vagina, ok? Ma addirittura 20-30 anni fa c'erano i ginecologi che chiudevano la vagina delle donne ancora più stretta. Ancora più stretta, ok? Ma hai presente quanto male abbiamo fatto a queste donne, ragazzi? Ok? Adesso siamo arrivati ad un punto in cui i punti si mettono solo se è necessario. Se stai sanguinando, mettiamo i punti, ok? Perché altrimenti, primo grado, i punti non si mettono, ragazzi. Ma in ospedale qua in Australia, primo grado, i punti non si mettono. Se la donna non sta sanguinando, primo grado, i punti non si mettono, ragazzi. Non è che io, ragazzi, mi sveglio al mattino, sembra che mi sveglio al mattino, capito, sono una psicopatica. No, non è così, ok? Sono tutte cose che... Forse in Italia sono ancora un po' in miraggio, ma il problema non sono io, ok? Il problema sono i professionisti in Italia, ragazzi. Qua lo dico e qua non lo nego. Questo podcast e questo YouTube deve andare fuori, ragazzi, perché è ora di parlare, ok? Il problema sono i professionisti. Perché io li vedo i commenti di questi professionisti. Addirittura professionisti con 100, 200 mila followers che dicono cose che non stanno né in cielo né in terra. Ma tutti questi professionisti con tutti questi followers sono anche persone che non lavorano in ospedale. Ok? Che forse l'ultima volta che sono stato in ospedale è stato 6 o 7 anni fa, non lo so quando, va bene? Io vi sto parlando da persona che ha lavorato in ospedale fino a qualche mese fa, ok? Quindi so benissimo tutte le cose che succedono, so benissimo tutte le cose di cui sto parlando. 11 anni ho lavorato in ospedale, 11 anni di sala parto, quindi so quello di cui sto parlando, ok? Il primo grado, ragazze, se non sanguina, non si mettono mai i punti. E addirittura io le donne, se anche sanguina al primo grado, gli faccio mettere una garzina, chiudere le gambe per un'ora e vediamo. Se non sta sanguinando, non si mette nessun punto, perché noi sappiamo che con i punti hanno più rischi che benefici, ok? Ma li mettiamo quando hanno più beneficio che rischio, ovviamente. Cioè, se la donna deve stare lì e dissanguata, ovviamente gli metto il punto, no? Un punto giusto per chiudere, no? Quel vasetto, no? Che magari sta sanguinando in quel momento lì, ok? Ma in genere, primo grado vuol dire che è intaccato solo la pelle, non si mettono i punti, ok? Secondo grado vuol dire che c'è anche un po' di muscolo, no? In genere vaginale. Dipende lì, dipende. Non c'è una regola precisa, capito? Cioè, in Italia spesso, no? Si lavora un po' come sia, bianco o nero. Dobbiamo lavorare così, 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 così. No, sveglia, ragazzi, sveglia. Noi donne non siamo robot, ok? Non siamo tutti uguali. Le nostre vagine non sono tutte uguali, ok? Quindi, per questa motivazione, magari ci sono delle donne che il secondo grado gli devi mettere il punto e altre donne invece che non glielo devi mettere, ok? Poi, in particolar modo, ho anche commentato sotto una delle ostetriche, in realtà, perché ho visto che ha messo questo post in cui parlava della sutura sulla sutura, e poi non ha detto che, ma la sutura cosa? La sutura, ragazzi, si fa i punti continui, un punto continuo, ok? Non si fanno più i punti discontinui, perché vanno a fare più male che altro, quindi mi raccomando, anche quando vi fate mettere i punti, no? Chiedete al professionista, scusa, ma ti sei aggiornato? Lo sai che negli ultimi 10 anni abbiamo cambiato le cose, eh? Perché ci sono tanti professionisti che non hanno voglia di aggiornarsi e continuano a fare le cose come vogliono loro. E poi chi soffre? Chi soffre? Soffriamo noi donne. Soffriamo noi donne. Quello che voi dovete capire, ragazzi, che a me non me ne frega niente di quello che ha detto il pescetto, no? O il nappi 50 o 60 anni fa, ok? A me interessa del benessere della donna, ma del benessere della donna a 360 gradi, ok? A me non me ne frega niente di avere un like o di avere 200.000 followers, no? Su Instagram. Io non vivo di quello, capite questa cosa? Quindi io non sono qui per compiacere, no? Per compiacere le altre ostetriche o per compiacere gli altri ginecologi o per compiacere tutte queste attiviste della maternità. Io sono un attivista qua. Io sono una vera attivista della maternità, io sono una vera attivista dei diritti della donna, ok? Perché come donna abbiamo diritto che se andiamo a partorire in ospedale e partoriamo, perché dobbiamo avere qualcuno che non ci sa nemmeno mettere i punti, che poi dobbiamo soffrire, no? Perché poi nessuno parla della sofferenza che c'è dopo della donna, no? Il male nei rapporti sessuali, il fatto che magari è sempre secca, no? Che non riesce ad avere più rapporti con il suo compagno, che non riesce a fare la pipì e ha sempre queste cistite ricorrenti, ok? Nessuno parla di tutti questi problemi che vengono dopo, no? Da una sutura fatta a caso, va bene? Quindi mi raccomando, se i punti non sono necessari, non si mettono, ok? Cosa fai? Chiudi le gambe, va bene? Massimo puoi mettere un po' di argilla verde. E poi ragazzi, l'argilla verde l'ho imparata in Italia, ok? Ne parlavamo con le ostetriche quando ero in Italia nel 2010, va bene? Quindi non è che alcune delle cose sono cose che già c'erano anche in Italia e che poi in Australia, ovviamente all'estero, poi sono state da me implementate, ok? Quindi poi finisco con l'autosvezzamento. Vabbè, lo sapete ragazzi, io sono una grandissima sostenitrice dell'autosvezzamento. So che là fuori c'è tanta disinformazione, perché anche lì, sì, perché l'autosvezzamento, ma lo puoi imboccare. Ma lo puoi imboccare cosa? Se imbocchi tuo bambino non è autosvezzamento, ok? Oppure quando dicono, ma sì dai, autosvezzamento basta che sappia tenere la testa, di cosa stiamo parlando? Il bambino si deve sedere, ok? Quindi smettiamo di dare queste informazioni sbagliate, per favore, alle donne, va bene? Concludo questo podcast e questo video dicendovi che lo so che vi ho detto tantissime cose, tante, 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 ma io vi posso assicurare una cosa, ok? Non vi preoccupate perché io leggo tutto, va bene? Io vedo là fuori quello che sta succedendo, ok? L'unica cosa che posso fare, io non posso sprecare tempo a stare dietro alla gente che praticamente vive solamente, no? dei miei contenuti, no? Perché se non ci sono io, vabbè, comunque sarebbe qualcun altro alla fine, ok? Però io non posso sprecare tempo con questa gente, ok? Io quello che, il mio lavoro e quello che voglio fare, no? È di darvi l'informazione, tesori, di far sì che voi possiate avere il vostro parto fantastico, che voi possiate allattare senza problemi, ok? Io sono qui per aprirvi gli occhi. Perché se qualcuno vi ha detto c'è il bacino stretto, non puoi partorire, hai fatto il cesareo, non puoi partorire, no? Oppure podalico, non puoi partorire, no? Oppure c'ha la faccia che guarda te, non puoi partorire. Ma chi l'ha detto? No? Posteriore, non puoi partorire. Tutte queste cose qua non sono vere, ragazze. Non sono vere, ok? 99% di noi dovrebbe essere in grado di partorire i nostri bambini senza problemi. Senza problemi. Lo sapete qual è il problema, però? Il problema è tutta l'ansia e lo stress che vi mettono durante la gravidanza. Ok? Allora io, Bibi, sono qui per togliere via quello stress. Perché la gravidanza può essere un momento unico, può essere un momento bellissimo. Ok? E non vi preoccupate, che io sono a conoscenza del fatto che quello che faccio, il lavoro che faccio, no? Può piacere e può non piacere. Lo so che ci sono persone là dietro che praticamente mi odiano, va bene? Ma questo non andrà a cambiare quello che faccio, non andrà a cambiare tutto il buon lavoro che faccio, perché dall'altra parte ci sono tante donne, tante mamme, tante future mamme che ho aiutato e che aiuto ogni giorno con un reel, con un messaggio, con un podcast, con un YouTube, con un TikTok, con uno dei miei corsi, con un ebook, ok? L'informazione che io do là fuori gratuita è tantissima. Poi ci sono alcune di voi, ovviamente, no? Che vogliono essere seguite da me, che vogliono fare i miei programmi. Benissimo, ragazzi. Benissimo. E ringrazio tutte le persone che sostengono questo progetto di Mamma Informata. Perché vi dico una cosa, ragazzi. Se io adesso dovessi sparire dalla faccia di questa terra, ok? E non fare più quello che faccio con voi. E vi assicuro che ci ho pensato un sacco di volte. Infatti, l'anno scorso cosa ho fatto? Me ne sono andata via. Ok? Perché ero stufa. Va bene? Ma se dovessi fare una cosa del genere, lo sapete con chi siete rimaste? Con chi siete. Sì, con chi siete rimaste? Si dice così. Comunque, lo sapete chi vi rimane? No? Vi rimane. Chi vi dice che. Assolutamente la navicella no, assolutamente quest'altra cosa no, oppure oddio mio, guardate questo bambino che cade perché c'è l'armadio, cioè mi raccomando, fissate tutti gli armadi, rimanete con queste informazioni, capite? Che cosa ve ne fate di queste informazioni? Cosa ve ne fate? Va bene? Quindi io so benissimo che il mio lavoro è importantissimo, è fondamentale. E vi dirò di più, io lo so che ci sono ostetriche e studentesse ostetriche là fuori che amano quello che faccio e che sono d'accordo con me al 1000%. Quindi il mio messaggio è questo, se sei studentessa ostetrica, tappati le orecchie per ora, ok? Semplicemente devi fare quello che dicono loro, fai quello che vogliono loro, prenditi la laurea, ok? Ma se sei ostetrica, ok? E pensi quello che penso io, vieni, parliamo, facciamo due chiacchiere, ok? Perché io ragazzi di lavoro, lo sapete quanto lavoro faccio? Ne faccio tanto. Io non sono qui per dare informazioni solo alle donne. Sono qua per dare informazioni anche ai professionisti sanitari, ma chi li vuole ascoltare, ovviamente, ok? Perché chi non le vuole ascoltare, ragazzi, possiamo farci poco, no? Come si dice, non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire, non c'è peggior cieco di chi non vuol vedere, no? Una roba del genere. Ragazzi, le informazioni sono lì e vi assicuro che non me le invento io. Poi altra cosa, ma proprio per dirvelo, no? Voi non dovete chiedere a me le evidenze scientifiche, le dovete chiedere a chi vi dice tutte queste cose qua, ok? Però vi ripeto, se voi non sapete leggere le evidenze scientifiche, è inutile che le chiedete, ma soprattutto l'evidenza scientifica è un pezzo di carta, ok? Non va a definire la tua vita, capito? Quindi questa cosa è importantissima. C'è da capire che l'evidenza scientifica non è legge. L'evidenza scientifica non c'è nessuna evidenza scientifica che ti dice se tu fai questa cosa, 100% succederà così. No. Le evidenze non funzionano così, ok? Le evidenze non funzionano così. Poi ti ricordo, no? Che per essere attendibile deve essere fatta negli ultimi 10 anni. C'è una differenza tra quantitativa e qualitativa, randomizzata, eccetera. Ok? Quindi, ecco, il mio messaggio è questo. Se non sapete leggere le evidenze scientifiche, è inutile che le chiedete. Ok? Se le sapete leggere, invece, ve le andate a cercare. Ci sono tantissimi database, no? Sono a pagamento, ovviamente, quindi fatevi l'abbonamento, come ho io, come hanno tutti quanti, e andatevi a cercare le vostre evidenze e leggetevele. Va bene? Quindi, ho finito questo discorso lunghissimo. Spero di aver spiegato comunque un po' di cose, perché mi rendo conto che, cioè, comunque, nel senso, i Reel, i TikTok, no, cioè, alla fine sono solo 15 secondi, no? Cosa vi aspettate che vi possa dire in 15 secondi, no? Di attaccare gli armadi, di affissare gli armadi al muro, no? O assolutamente di non mettere il bambino in questa posizione. No, cioè ragazzi, capito? Sono 15 secondi. 15 secondi uno ti prendi quello che ti prendi, ok? Poi quando sono un pochino più lunghi, un minuto, va bene. Io a volte cerco anche di fare le caption, no? Magari di scrivere un pochino più della caption. Però comunque questo, ragazzi, era veramente un reel proprio provocatorio, proprio ironico, sarcastico, ma proprio anche per farvi capire, no? Ma lo sapete che non è tutto quanto come credete, ok? Cioè, dobbiamo aprire gli occhi. E io sono qui proprio per farvi aprire gli occhi, ok? Ok, allora io direi che ho parlato abbastanza, che vi ho detto tantissime cose. Guardate, mi potete lasciare tutti i commenti che volete, ok? Perché io vi leggo, però ve lo dico qua e qua non ve lo nego, va bene? Quando ci sono i commenti che sono prettamente maleducati e che comunque sono offensivi, io cancello e blocco, va bene? Perché un conto è se si ha voglia di fare una discussione costruttiva. Facciamola. Un altro conto è se mi devo vedere insultata senza motivo sul mio profilo o sui profili degli altri. Tu sei bloccata all'istante, ok? E io vado avanti per la mia vita e continuo a fare quello che sto facendo, ok? Vi ricordo che io vivo con questa filosofia, che la vita è bellissima, che quello che faccio è bellissimo. Cioè, io sono mamma di 3 bambini, ok? Cioè, la mia vita è in funzione dei miei 3 bambini, perché essere mamma è la cosa più bella di questo mondo, ok? Io non vivo di social media, nel senso, ok? Lavoro con i social media. Assolutamente sì, ma non vivo di social media, ok? Li utilizzo solo ed esclusivamente per lavorare e per poter dare la migliore informazione possibile a tutte voi future mamme. Ok? Detto questo, ragazzi, lo sapete, potete taggarmi quanto volete sotto qualsiasi professionista sanitaria, ovviamente alcune magari sono un po' state bloccate, quindi potrei non vederlo, però potete taggarmi tutte le volte che volete, ok? Se c'ho voglia rispondo, se non c'ho voglia lo sapete, non rispondo, ma mandatemi ai TikTok, mandatemi ai Reel, mandate questi video, mandate, 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 mandate e mandate, ok? Quanto ho parlato, tantissimo. Vabbè, se sei arrivato fino a qua, io direi che puoi scrivere qua sotto la parola segreta che è banana. Un abbraccio, mamma informata. Ciao!